parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Infatti erano pescatori. E Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Parola del Signore. Non so se sapete che da diversi anni, non mi ricordo quanto ora, dal 18 al 25 di gennaio di ogni anno si celebra la cosiddetta settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Che siamo oggi? Quindi 18-25, è proprio questa, sì, allora. Si è sviluppato nel primo secolo, nel primo millennio dopo Cristo, un tipo di cattolicità, sapete, cattolico vuol dire universale, si è sviluppato un tipo di universalità cristiana che ha avuto in Roma il suo centro visibile. C'erano state discussioni, figuratevi, fin dall'inizio, ecco, però insomma per mille anni ha retto. Nel secondo millennio, cioè precisamente nel 1054, c'è stata invece la crisi di questo modello unitario, con le due grandi divisioni. La prima nel 1054 con la Chiesa che noi chiamiamo la Chiesa ortodossa ora in Oriente, e poi nel 1517 l'altra con Lutero e tutte le derivazioni che ci sono state da quella, a quello scisma, a quella frattura fra cattolicesimo e protestantesimo, che a sua volta si è sviluppato nei tre filoni del gruppo della Chiesa luterana, anglicana e calvinista, che a sua volta ha preso nomi diversi. Per esempio in Francia i calvinisti si chiamano i Reformé, in Italia sono i Valdesi, ecco, e in Inghilterra i Puritani, che ora non si chiamano più così, non credo almeno, ecco, si chiamano più così. La fine del secondo millennio invece è caratterizzata da un altro movimento opposto a questo, che cerca di rimediare a questa frattura che c'era stata nel mondo cristiano, cioè la nascita del cosiddetto movimento ecumenico. La parola si adopera poco in italiano, si adopera più che altro per questo motivo. Ecumenico viene dall'etimologia, da oikos, che in greco vuol dire casa. Quindi ecumenico vuol dire che fanno parte di tutta la terra abitata, dell'unica casa che è il mondo. Un movimento, cioè questo, che mira all'unità dei cristiani delle diverse confessioni. Un movimento che è nato in ambito protestante, a cui poi anche i cattolici hanno cominciato a partecipare, pur non essendo ancora, ora io non sono aggiornato sugli ultimi anni, ma non credo sia successo nulla di nuovo, pur non facendo parte ai cattolici ancora a pieno titolo. Quindi per il movimento ecumenico e dialogo ecumenico si intende un dialogo fra chiese cristiane separate fra di loro. Quindi i cattolici sono un gruppo delle diverse chiese cristiane che ci sono nel mondo. Uno dei primi incontri pubblici fra cristiani di diverse chiese si tenne a Losanna nel 1927, poi ci sono stati tanti altri, insomma, è difficile identificare quelli più importanti e meno importanti. Però quello che è importante è che nel 1948 ad Amsterdam nasce il Consiglio Mondiale Ecumenico, cioè delle chiese cristiane. Oggi, io credo a me non abbia cambiato, ha sede a Ginevra, ecco questo. E i cattolici ci partecipano soltanto come osservatori, è molto significativo questo, non a titolo pieno. I cattolici non furono presenti ad Amsterdam quando a quell'incontro a cui ho accennato prima, anzi non furono nemmeno invitati, ed è rimasto famoso il discorso di apertura di Barth, teologo importantissimo nel mondo protestante, che fu durissimo nei confronti della Chiesa romana. Mi ricordo ancora che il teologo francese Danielou, che io ho conosciuto personalmente, non che lui ha conosciuto me, io ho conosciuto lui, ero studente e andai a fare un paio di volte a degli incontri, forse la Pira l'aveva chiamata a Firenze, parlavo in Palazzo Vecchio, mi sembra, non mi ricordo. Il teologo francese Danielou, che a quei tempi non era ancora cardinale, poi è stato fatto cardinale, si lamentò pubblicamente di questo atteggiamento antiecumenico, secondo lui, che Barth, teologo Barth, aveva tenuto. Cioè, mentre proprio parlate di unità, non invitate i cattolici, insomma, che penso sia il gruppo più numeroso fra i cristiani. E Barth gli rispose. Mi è rimasta impressa quella risposta, una risposta molto dura ma molto chiara anche, e disse più o meno, le ultime parole sono proprio sue, le prime le sintetizzo io, ecco. E disse: non vi abbiamo invitato perché se foste stati presenti voi cattolici questa base comune sarebbe stata infranta. Perché voi, queste sono le parole precise, non vi ponete accanto a noi, ma sopra di noi. Una critica pesantissima. Se vuoi dialogare, puoi dire che questo si è detto. Anche dei gruppi protestanti lo dicevano. Cerchiamo l'unità, fatevi tutti del gruppo mio. L'unità la si fa venendo voi da noi, non aprendosi tutti. I cristiani divisi in confessioni diverse vengono chiamati fratelli separati, che è una contraddizione, che sono fratelli, il destino dei fratelli non è essere separati. Nella Bibbia si racconta più volte, invece ce ne sono tanti fratelli separati, nella Bibbia si racconta più volte la storia di fratelli separati. I primi mi viene in mente Caino e Abele, insomma. Mi direte, non è storia, è un mito, ma è un mito che si ripete tutti i giorni. Caino e Abele, Caino elimina Abele. Tra l'altro sarebbe interessantissimo, quelli che vengono alla riunione biblica del lunedì, lo memorizzino, sarebbe interessantissimo analizzare, non mi sembra che la Bibbia dica esattamente perché Caino ammazza il fratello. È un discorso aperto, ma secondo me è un discorso molto ampio, molto fecondo anche rifletterci sopra. La Bibbia dice una battuta non chiarissima, ma che apre un orizzonte importante. Dice che Caino era invidioso del fratello perché Dio gradiva le offerte di Abele, ma non gradiva le sue, quelle di Caino. Dove però si dice che Abele è pastore e Caino è contadino. Quindi da un punto di vista più cosmico, generale, sembrerebbe quasi più apprezzabile Caino di Abele. Caino non ammazza nulla, offre i frutti della terra. Abele ammazza, versa sangue per rendere gloria a Dio. Quindi semmai verrebbe la voglia di pigliar lui come modello. Quindi che Dio punisce Abele come colui che versa sangue per il primo. Ma chissà che se ne potrebbe parlare una volta, a me piacerebbe parlarne di questo. E quindi fratelli separati, i primi sono loro, ma poi c'è anche Esaù e Giacobbe, che poi rifanno la pace. Ecco, c'è Giuseppe e i suoi fratelli, vi ricordate? Che vendono il fratello. Quindi l'esperienza di fratelli separati, anche nella Bibbia, la si tratta spesso. Ecco. Ma questa è la separazione più tragica, quella dell'eliminazione dell'altro. Ma gli Atti degli Apostoli raccontano che Paolo e Barnaba ebbero uno scontro grosso fra di loro. Barnaba voleva prendere con sé Giovanni, Marco per il secondo viaggio, e Paolo non lo voleva, per cui fra di loro nacque un'aspra discussione e dissenso al punto che si separarono. Questa è la nostra contraddizione, ma questi sono scontri tra fratelli, fratelli nella fede, quindi non fratelli di sangue. Sono scontri accettabili, sono i primi non accettabili. È proprio lì che voleva arrivare io. La diversità è una disgrazia o è una risorsa? Io credo sia una risorsa, purché la diversità non venga affermata eliminando l'altro, come ha fatto Caino, oppure costringendolo violentemente ad essere come tu vuoi. Per il resto il conflitto ben venga, è positivo il conflitto. Anche nel rapporto di coppia, io credo, ora non esagerare troppo, ma insomma, credo che il conflitto fa parte della vita, è nel conflitto che si cresce. Cioè, mi sono distratto perché mi è venuto in mente un brano, me l'ero segnato qui, non mi ricordo più bene da dove, mi pare sia di San Paolo, sia una lettera di San Paolo. Sì, c'è una lettera della prima lettera ai Corinti di San Paolo che oggi, dopo 20 secoli di cristianesimo, può essere letto in un modo più acuto di quanto si è sempre fatto nel passato. E dice Paolo, cito testualmente, anzi mi rifò proprio di preciso al testo greco, al testo originale, dice Paolo alle sue chiese, alle chiese fondate da lui: occorre che ci siano delle eresie fra di voi, airesis, mi pare si dice in greco, airesis è la parola a cui viene eresia poi, che è stata criminalizzata nella storia della Chiesa, ma airesis vuol dire scelta originariamente, e quindi anche divisioni, setta anche, ma all'inizio vuol dire scelta anzitutto. È necessario che ci siano delle diversità, delle eresie fra di voi, per tirar fuori il meglio delle divisioni esistenti. Cioè il dissenso serve a far venire fuori una verità più piena, più completa. Pensate, la Chiesa poi nei secoli ha mandato a rogo coloro che dichiarava eretici, che osavano dissentire. Paolo dice: occorre che ci siano delle eresie, perché è così nella esplicazione del conflitto che viene fuori, che si fa un passo in avanti nella conoscenza. Ecco, questo mi sembra una cosa, era forse la cosa principale che volevo dirvi oggi sul rapporto, sulla preghiera che facciamo perché i cristiani siano uno. Uno non vuol dire uniformi. L'uniformità è un limite, la diversità invece nel rispetto e nell'ascolto dell'altro è un grandissimo valore. E allora cambia completamente anche il nostro modo di pensare la preghiera per l'unità della Chiesa. Io mi ricordo da ragazzo, quando ero in seminario con il Vaticano II, Papa Giovanni era di là da venire, si pregava per l'unità della Chiesa, ma perché gli altri diventassero tutti cattolici. Ma forse anche in qualche gruppo protestante la preghiera era rivolta a questa, che tutti vengano nel mio gruppo, questa è l'unità. Mi ricordo ancora quel brano del Vangelo quando Gesù dice, ora cito a mente: verrà un giorno in cui ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Noi si diceva, capito che vuol dire la Chiesa cattolica, e il solo pastore chi è? Il Papa. Questo era, capite, con questa mentalità tu va poco avanti nel dialogo. Cerchiamo di intenderci, però si parte dal principio: io ho ragione e te t'ha torto. Il discorso è bello e finito, E invece il grande passo in avanti, questo è un cambiamento proprio di prospettiva teologica anche, è che tutti, coloro che si dicono credenti sono portatori di un aspetto importante della fede. Poi se mi chiedete a me se io andrei in un'altra chiesa, no, io sono contento di essere cresciuto nella Chiesa Cattolica, non ho nostalgie di altro tipo, ecco. Altri ce l'hanno, protestanti che diventano cattolici, cattolici che diventano protestanti, ecco. Io sono contento di aver fatto questo tragitto nella Chiesa Cattolica, però con questa nuova mentalità, la mentalità di porsi in ascolto della testimonianza di altre chiese, perché tutti sono portatori di interpretazioni, di modi di vivere che vale la pena ascoltare e osservare. Un teologo calvinista francese, molto importante, che io ho conosciuto anche lui, sempre attraverso la Pira, mi sembra, forse in Palazzo Vecchio quando ero studente, che si chiama, l'avete sentito rammentare, Oscar Kuhlmann, mi pare, se non sbaglio, fu invitato come osservatore anche al Concilio Vaticano II. Oscar Kuhlmann diceva che le chiese devono tendere a una, le varie chiese cristiane devono tendere a una diversità riconciliata. È molto bello come obiettivo, come meta. Restino diverse, ma si abbraccino nella diversità, amino, addirittura si facciano custodi della diversità dell'altro. Io lo ritengo vero anche nel rapporto di coppia, anche questo. Quando nel rapporto di coppia uno dei due diventa troppo simile all'altro, impauritevi, c'è qualcosa che non va. Certo che si cambia, stando insieme si smussano gli angoli, questo è bello, ma nel rispetto del tragitto dell'altro e della diversità dell'altro. E questo presuppone una mentalità profondamente cambiata nel nostro modo di essere Chiesa, ma io direi di più, nel nostro modo di concepire la verità. La verità non è un pacchetto di regole da imparare a mente, perché questo si è pensato. Te sostieni, di che la Madonna è vergine. No, non è vergine, hai rogo allora. Erano le parole su cui ci confrontavamo, ma il Nuovo Testamento dice che lui è la verità. La verità non è un pacchetto, un libro da imparare a mente, è una persona con cui entrare in relazione. È Gesù, il Messia di Nazaret. Sono due mondi diversi, due orizzonti diversi. La verità è un libro, un ragionamento da imparare a mente. La verità è la vita di quella persona che si è donato agli altri fino a fare una carezza anche a chi l'ha messo in croce. Sono due modi. Noi bisogna ebreizzarsi quando, fa paura dirlo oggi, ebreizzarsi con quello che sta succedendo, ma ebreizzarsi nel senso migliore della parola. Bisogna diventare ebrei nel leggere il Vangelo, sennò si rischia di non capire quello che vuol dire. Ecco, io era questo che volevo dirvi nel giorno in cui preghiamo per la unione dei cristiani. Quindi la nostra preghiera non sarà, quello spero che nemmeno voi siate su questa posizione, fa che tutti, che gli eretici diventino cattolici, ma la preghiera sarà: Signore, fa che ognuno sia fedele alla propria coscienza in qualunque chiesa si trovi, e che testimoni questa verità profonda che è in lui, e questa verità è l'agape di Dio. Dio è amore che si dona, lui è la verità. Basta, era un termino solo ricordando un'altra metafora di San Paolo, che dice che l'assemblea dei cristiani è come un corpo, dove le membra sono diverse fra di loro, ma il corpo è uno. L'occhio non può dire all'orecchio: io posso fare a meno di te. L'occhio non può dire al piede: non conti nulla te, sono io più importante. Poi uno valuterà chi è più importante, ma quello che conta è che tutti formano un'unità, ciascuno col carisma che la vita gli ha dato. Ecco. Allora, per sintetizzare quello che dicevo, io credo che l'unica bestemmia contro l'unità non è il conflitto. Il conflitto è necessario, è sintomo di vita, anzi. L'unico modo sbagliato di gestire i conflitti, anzi i due modi, secondo me, sbagliati di gestire i conflitti sono: uno, eliminare l'altro. Quello che sta succedendo nel mondo ora, questo è l'esempio dell'anticristo. Questa è la menzogna. Quello che sta succedendo nel mondo è la menzogna, proprio come opposto della verità a cui alludevo prima. Eliminare l'altro. Come può aver ragione io? Elimino l'altro. Ma c'è un altro modo più subdolo, più sottile di tradire l'unità, ed è quella di convincere violentemente l'altro, no convincere, obbligare violentemente l'altro ad essere come voglio io, la violenza psicologica. Questi sono i due modi che si potrebbero chiamare, come Satana, la Bibbia chiama Satana il menzognero. Questa è la menzogna, la negazione della vita. Per il resto ben vengano le differenze, ben vengano i conflitti anche, ben vengano le scintille. Come dice Coelet, un libro dell'Antico Testamento, dice che la parola di Dio è come chiodi piantati nella roccia e martello che frantuma la roccia e la divide in mille pezzetti. Stabilità e movimento, unità e diversità. Questo mi sembra la meta da tenere presente per chi vuole davvero vivere per l'unità dei cristiani.